Alphaville. Ritroviamo adesso in diretta il nostro corrispondente Lu Lepori, che lo sapete, no? Ogni lunedì mattina apre la nostra settimana di Alphaville con uno sguardo sull'attualità culturale della Svizzera. Allora, innanzitutto, buongiorno, ben ritrovato Lu.
Buongiorno a tutti e a tutti, buongiorno Sandra.
Allora, lo dicevo un po' prima nel sommario, no? Lu, oggi ci parli di uno spettacolo che è una vera sfida. È stato prodotto dal Teatro de l'Odéon di Parigi, ma è appena approdato al Teatro V di Lausanne, dove tu hai avuto quindi la fortuna, no, di vederlo. E si tratta di un adattamento di quel mostro letterario, osiamo chiamarlo così, del Novecento italiano, che è Petrolio. Scritto da Pierpaolo Pasolini negli ultimi 3 anni della sua vita, ma lo sappiamo, no, incompiuto, lasciato in forma di appunti, pubblicato solo nel 1991, e rappresenta davvero una sfida sia per il lettore sia per il regista che lo porta in scena, per uno spettacolo di quasi 4 ore. Lu, siamo tutti orecchi.
Sì, la sfida è davvero opportuna, la parola sfida, non so se l'avete letto, tra l'altro nella quasi filologica versione approntata da Walter City e Maria Careri per Garzanti nel 2022, il romanzo conta 811 pagine e si compone di 130 appunti, perché non sono capitoli ma appunti, alcuni appena schizzati, altri che sviluppano un ampio tracciato narrativo, oltre ad appunti, annotazioni, digressioni che nel progetto monumentale di Pasolini avrebbero dovuto portare a un libro totale di 2000 pagine intitolato Petrolio, o a volte Vas, e che fu interrotto appunto dalla morte nel 75, dall'assassinio anzi di Pasolini. Ma il problema non è che siano tante pagine e nemmeno che la forma ancora rudimentale eppure densissima del libro ci offre lacune, strappi che non consentono sempre di capire dove Pasolini sarebbe andato a parare. Il vero fulcro è il fatto che il poeta di Casarsa considerava ormai, dopo il cinema, il teatro e alcuni tentativi direi metanarrativi come Teorema o la Divina Mimesis, assolutamente impraticabile la cosiddetta forma a romanzo col suo eroe che sviluppa una narrazione in qualche modo complessiva, perché questa forma era troppo ammanicata negli sviluppi, nei viluppi del liberalismo consumistico che aborriva ovviamente Pasolini. Il romanzo per Pasolini è l'estremo sintomo dell'odiatissima borghesia. Forse ricorderete che per questo stroncò e ruppe l'amicizia con Elsa Morante dopo la pubblicazione della Storia. Petrolio quindi è un antiromanzo, non smette mai di dichiarare sia il suo amore per la scrittura a sbalzelloni di Stern e il furore epico di Dostoevskij, c'è addirittura un capitolo che è un pastiche vero e proprio dei demoni, sia la volontà di scrivere un poema sul modello dantesco, cocciutamente contrario alla narrazione lineare ottocentesca. Pasolini si dice contro la narrazione, e usa una parola buffissima, a schidionata, cioè che allinea pezzi di carne come su uno spiedo, e questo in favore invece di un brulichio, di un vortice, addirittura parla di un romanzo fatto come un shish kebab. Altri suoi punti di riferimento dichiarati sono i misteri medievali, il carnevale, come la visione del merda che copre più di 60 pagine deliranti cinematografiche verso la fine del libro, e l'idea di un romanzo in forma di progetto, cioè un romanzo costantemente in fieri da farsi, avrebbe detto Pirandello. Non a caso in quegli anni Pasolini leggeva Solers e si baloccava con il marchese di Sade, e ricordate forse il film che uscì dopo la sua morte. Si aggiunga che la trama è specialmente densa, la riassumo brevemente: c'è questo personaggio centrale dell'ingegner Carlo Varletti, un cattolico, come un cattolico di sinistra, che si sdoppia, cambia sesso per due volte, dunque. Intrecciata questa storia con la vicenda petrolchimica italiana, in particolare con l'irresistibile ascesa del presidente dell'ENI, Aldo Cefis, ribattezzato nel romanzo, pensate, Troia, e additato come probabile mandante dell'omicidio Mattei. Tutto questo nel sugo denso di una serie di feste capitoline che intrecciano mafia, poteri occulti, politica, bel mondo pariolino nel pieno degli anni di piombo. Da queste feste sorgono sempre nuovi narratori, a volte chiaramente drogati, con la droga dei misteri eleusini, che raccontano apologhi, novelle, addirittura ce n'è uno di fantascienza, e aprono divaricazioni narrative volutamente ispirate alle bambole russe delle Mille e una Notte. Evidentemente, se non conoscete un po' questo libro, penso che vi siate già persi. Immaginatevi portare in scena tutto questo scartafaccio, tutt'altro che manzoniano. Il regista che ha usato questa performance si chiama Sylvain Crosvaux e, come hai detto, ne ha fatto uno spettacolo di quasi 4 ore.
Sì, 4 ore che sembrano anche pochine per tutto questo popò, no? di romanzo, di storie, di intrecci. In questo romanzo ultimo incompiuto di Pasolini, dicevamo pubblicato dopo la sua morte, ha sempre fatto scandalo, no? Lui anche per la presenza di lunghe ed esplicite scene di sesso omosessuale, per le tesi pasoliniane che intrecciavano politica, antropologia, il suo furore rivoluzionario. Insomma, come viene risolto in scena questo versante scandaloso, quasi anche pornografico a tratti del romanzo?
Sì, in effetti uno dei grandi temi spesso al centro del dibattito su Petrolio. Già nei primi anni 90, quando uscì la prima versione, quindi 15 anni dopo la sua morte, anche grazie a un film monologo, forse lo ricorderete, di Giuseppe Bertolucci, fratello di Bernardo, figlio di Attilio, poeta amico di Pasolini, viene deprecata e dibattuta la scena incandescente, anche queste 60 pagine, del Pratone della Casilina, in cui Carlo II, perché appunto si è sdoppiato, ce ne sono due, cioè è il Carlo demoniaco nato sotto il segno del primordiale dio Tetis, paga 20 borgatari per farsi letteralmente violentare, è diventato donna, ma in realtà Pasolini, per Pasolini la femminilità non esiste, anzi Pasolini è un po' misogino, devo dire, secondo la mia personalissima opinione. Per lui esistono solo i ruoli attivo e passivo, in una visione strettamente politica. Ad aprire il romanzo troviamo infatti la citazione di un verso del grande poeta russo Osip Mandelstam che sembra chiarissimo: col mondo del potere non ho avuto che vincoli puerili. Quindi l'abiezione sessuale, quasi masochistica, di questa scena e di altre volutamente pornografiche è, secondo Pasolini, l'unico modo per gli eroi, i suoi eroi, strettamente maschi e omosessuali ovviamente, di negarsi al dominio pervasivo del potere, del biopotere, avrebbe detto Foucault, tra l'altro attingendo laicamente a una radice cattolica secondo la massima paolina dell'umiliazione, quella che si chiama la kenosis nei Vangeli e negli Atti degli Apostoli, che è poi l'unica via verso una forma di santità per Pasolini antisociale. Si tenga presente che dopo Salò Pasolini progettava di scrivere proprio un film su San Paolo, si doveva chiamare Porno Teo Colossal, non a caso. Il regista, torniamo allo spettacolo, il regista Crosvaux centra in pieno questa problematica dal punto di vista drammaturgico, pur avvalendosi di numerosi God Michel, giustamente per evitare di rendere pudico un racconto che non lo è, gioca sul sostrato cinematografico, quindi con un enorme schermo sospeso sul palcoscenico e scene che si svolgono dentro una benna aeroportuale e sui margini di una scena concepita come una pista d'atterraggio, una sorta di terrain vague, come il famoso Pratone della Casilina, appunto. E mentre Carlo II, cioè Carlo il martire satanico, racconta con la bava alla bocca in primissimo piano la lunga serie di stupri volontari subiti, non tutti quelli del romanzo per fortuna, l'altro Carlo, cioè c'è sempre lo sdoppiamento, quello che viene definito di Polis perché fa carriera all'interno dell'Eni, dietro di lui sfoglia la Stampa, cioè il giornale di Agnelli, rivale storico di Cefis e delle sue manovre. Devo dire che ho un'ammirazione enorme per questo lavoro registico, non facile, ma che centra il bersaglio pasoliniano proprio seguendo la tesi di Carla Benedetti, secondo cui Petrolio è soprattutto un romanzo sul potere, sulla piovra del fascismo di Stato. Non dimentichiamoci che questo Cefis, a capo dell'Eni e della Montedison, sostenuta da Moro e Fanfani in cambio di finanziamenti occulti alla DC, era anche strettamente legata alla loggia massonica P2 di Licio Gelli. Prima di continuare il racconto, non solo dello spettacolo, ma anche del modo geniale con cui il regista riesce ad essere profondamente fedele al romanzo di Pasolini, pur dovendolo reinventare, vi propongo di gustare la sua atmosfera soffocante e un po' urtante con un breve estratto.
Marquis de Sade, ça vous parle?
Sade, vous êtes sûr?
Les 120 jours de Sodome.
Aïe, 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 ça va être chaud.
Et puis Freud, partout, mais nulle part.
Comment vous savez alors?
À mon insu, tour de contrôle. À mon insu.
Carlo habitait au 4e étage. Sur le gris du vieux crépi un peu tristement corrodé, se détachaient les rebords des balconnets, qui étaient rouges fraises sombres. Et Carlo se trouvait justement, comme pour explorer le théâtre de sa nouvelle existence, sur un de ses balconnets.
Je vois qu'il y a les Argonautes, la Polonaise de Rhodes et Philippe Solers. C'est un beau bordel. Je sens qu'il va s'agir d'un roman grouillement, et non pas un roman conventionnel, un roman plutôt en shish kebab.
Ah, vous voulez dire qu'à l'image de la broche à kebab, le roman va tourner sur lui-même?
Non, vous n'avez pas compris l'image de l'auteur. Ce sont des couches superposées qui donnent un tout homogène, mais sans se mélanger. Bon, en bref, on va bouffer des notes.
Je vous avais dit que je viendrais avec mon meilleur ami d'enfance, et bien il est là.
Bonsoir Madame Leopardi, je me présente humblement à vous. Je m'appelle Carlo Valetti. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites de m'inviter à cette soirée.
E questo è un breve estratto dello spettacolo Petrolio che il regista francese Sylvain Cresvaux ha tratto, no, dall'enorme coacervo di note e appunti Petrolio lasciato da Pasolini. Ci dicevi, Lu, che hai ammirato molto proprio il lavoro drammaturgico del regista. Allora ti chiedo in chiusura che cosa si perde, cosa si guadagna in questa versione teatrale.
E ovviamente non ci sta tutto in un adattamento scenico, sono tagliate soprattutto le parti più simboliche, deliranti, appunto il viaggio del merda, ma si conserva quel che consente di meglio chiarire la parte più politica del testo. Conserva ad esempio la lunga sequenza degli Argonauti che Pasolini progettava di tradurre in greco, perché capisce che è un'allegoria dei viaggi di Carlo nel Medio Oriente per Leni praticamente. In scena il regista riesce a costruire un caos perfettamente leggibile grazie anche alla presenza assolutamente invadente delle telecamere e del grande schermo. Ecco, aggiunge dei riferimenti cinematografici, chiarisce molto chiaramente quali sono i rapporti tra la DC, la mafia, i servizi segreti, la CIA, che riescono ad attribuire gli attentati di Piazza Fontana all'estrema sinistra, e spiega bene, racconta bene anche un pubblico francese che non conosce la storia italiana quale fu la strategia dell'attenzione. Penso che potrei parlarvi per ore, non solo di Petrolio, ma anche di questo spettacolo davvero strabiliante, contundente. Concluderei ricordando che si tratta anche di un lavoro collettivo, che le attrici e gli attori 8 in scena hanno partecipato alla scrittura dei dialoghi insieme al regista e prendono dunque una grande parte di merito in quella che non esito a definire, nonostante qualche leggerissimo difetto soprattutto nel tono un po' urlato dell'insieme, come un vero capolavoro di drammaturgia e di regia.
Oh caspita, noi sappiamo anche quanto è difficile sentirti così convinto e sentire tutto questo entusiasmo e tutto questo slancio, Lu, quindi ci annotiamo questo grande spettacolo che, insomma, no, ci dici sembra riuscire a conservare quello che è il versante più polemico e disturbante di una delle grandi opere maledette del genio di Pasolini, Petrolio. L'hai appena visto al Théâtre Vie di Lausanne. Lu, grazie mille, buona giornata, buona settimana.
Grazie a voi, buona giornata.